minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. Anche oggi in questa rubrica torniamo a parlare della questione psichiatrica, poi ci occuperemo del servizio di Tagesmutter, un progetto di casa nido, e poi una raccolta fondi a favore di una bambina bielorussa con una malformazione al viso. Ma come sempre, prima di entrare in tema, ascoltiamo un paio di piccole buone notizie. L'esercito della melodia, sono noti anche come l'Orchestra della Pace, ufficialmente si chiamano l'Orchestra dei Giovani di Yala. Sono 140 ragazze e ragazzi, buddisti e musulmani, che suonano per stare insieme, imparare a volersi bene e costruire un futuro migliore. L'idea è del sindaco di Yala, capitale dell'omonima provincia del sud della Thailandia, che ha raccolto giovani della sua città e delle vicine narrative a Te Pattani, teatri dal 2004 di violenti scontri tra i ribelli musulmani e il governo buddista di Bangkok, 3.000 vittime. L'orchestra ha debuttato a marzo, ma il primo grande concerto e messaggio di pace è atteso per dicembre. Boom del disarmo volontario in Argentina, 32.825 armi raccolte e fuse negli ultimi mesi, 84.000 in totale dallo scorso anno. Sono questi i numeri del programma nazionale di disarmo volontario avviato dal governo in Argentina. Il 60% delle persone che hanno consegnato un'arma sono donne che non volevano averla in casa. Hanno preso un contributo economico tra i 100 e i 400 pesos, dai 20 ai 92 euro. Abbiamo dedicato diverse trasmissioni in questi ultimi tempi alla questione psichiatrica in occasione dei 30 anni dalla promulgazione della legge 180 alla Basaglia, legge che mise fine al trattamento disumano verso i malati di mente tramite la chiusura dei manicomi. In queste passate puntate abbiamo cercato di capire cosa è cambiato in questi 30 anni e cosa bisogna ancora fare oggi. Psichiatri, esperti del settore, presidenti di associazioni che si occupano di disagio psichico ci hanno tutti riferito sull'aspetto positivo di questa chiusura, ma sull'assenza di soluzioni alternative a queste strutture. Abbiamo parlato con il presidente dell'Associazione Cristiani per Servire, impegnata nella promozione della salute mentale, Felice Previte. Di che cosa si occupa l'Associazione Cristiani per Servire?
L'Associazione Cristiani per Servire è un movimento di espressione o di ispirazione cristiana, di solidarietà e carità, ed è formato da persone di buona volontà che mettono il loro cristianesimo, diciamo, al servizio di chi più ha bisogno. Quello che voglio sottolineare è che non ha né chiede contributi finanziari a nessuno e di nessun genere. Ha dei collaboratori veramente eroici, potrei dire, e dediti verso le problematiche derivanti in questo momento dallo stato sociale dei più umili e dei più bisognosi. Io li chiamo gli ultimi fra gli ultimi, i malati mentali. E teniamo presente gli insegnamenti sociali della Chiesa, intendendo portare il proprio contributo alle attese della gente, cercando di scuotere le coscienze. Il nostro movimento vuole essere proprio come l'evangelico seme di senape, che si vuole innestare nel male per far germogliare il genere buono ed essere una voce di speranza e di utilità per quanti soffrono, ripeto, le malattie psichiche.
Previte, che cosa è cambiato secondo lei dalla chiusura dei manicomi 30 anni fa grazie alla legge Basaglia?
È mancata la capacità di ascolto da parte delle istituzioni. Purtroppo la nostra società, la gente comune, il cittadino qualunque, non si sente tutelato dalle istituzioni. Mi dispiace dirlo, ma devo dire la verità, perché esiste solo una demagogica sommaria ed inutile litigiosità politiche. Il tempo ha finora dimostrato in questo benedetto ambito sanitario che sono passati 30 anni e le risposte avanzate dai cittadini e dalle associazioni come la nostra sono portate a ottenere risultati trascurabili e spesso irraggiungibili. Resta il fatto che la scienza medica, la ricerca scientifica farmacologica da noi auspicata nelle nostre petizioni inoltrate al Parlamento italiano e a quello europeo, finora non hanno raggiunto quei traguardi vittoriosi e visibili nel miglioramento della salute di questi malati, anche perché scarseggiano, non dico che non ci sono, ma scarseggiano strutture e modalità di intervento più approfondite, facendoli restare i desaparecidos della nostra civiltà, come io li chiamo. In queste situazioni, purtroppo, restano dimenticate le famiglie che vivono drasticamente, ora per ora, minuto per minuto, vicino al malato, impotenti, sfiduciati, ma non rassegnati, come dicono le leggi, perché con quelle leggi che sono state emesse si intendeva superare il sistema di cura e la riconversione delle strutture capaci di garantire interventi integrati e dignitosi dei malati mentali. Questo io mi facevo riferimento alle leggi 180 e 833.
Perché c'è indifferenza verso la malattia mentale, visto che non si legifera appunto a questo proposito, come ci ha appena detto?
Questo non lo so, perché bisognerebbe chiederlo a loro, bisognerebbe chiederlo alle istituzioni, perché non intendono portare un contributo, non intendono portare un vantaggio alle famiglie di questi poveracci e anche altrettanto alle famiglie, quindi resta una cosa nell'oblio, così campato in aria. Difatti sono passati 30 anni, perché la malattia mentale è forse una delle cause di disagio sociale che più preoccupa il cittadino del nostro paese, perché sono passati questi benedetti 30 anni dalla legge 180 che ha ordinato la chiusura degli ospedali psichiatrici o si vuole chiamare manicomi, e anche alla 833, cioè quella legge che ha continuato gli effetti negativi della legge 180, ma nonostante i pochi provvedimenti legislativi e l'altro, restano invariate le necessità delle vecchie e nuove cronicità che richiedono anche interventi ad alta protezione sanitaria e legislativa.
Quali sono le vostre proposte al Parlamento europeo?
Al Parlamento europeo abbiamo fatto le stesse proposte che abbiamo chiesto al Parlamento italiano. La cosa più importante è quella, il dopo di noi, perché è una grande preoccupazione delle famiglie. Infatti, siccome nella Costituzione europea non ci sono questi attenzioni verso la malattia mentale, noi abbiamo fatto un ricorso alla Corte europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo, proprio chiedendo, fra le altre cose, l'inserimento della malattia mentale nei provvedimenti da parte della comunità europea, e inoltre quel famoso fondo dopo di noi che preoccupa, che dà una grande preoccupazione alle famiglie, perché purtroppo dopo che questi muoiono, i parenti di queste persone, questi malati, non lo so, bisogna buttarli nella spazzatura, non lo so cosa bisogna farle. Difatti l'ente pubblico, le istituzioni non si curano e non si preoccupano di queste situazioni.
Quindi lei pensa che il provvedimento più importante da attuare per aiutare la questione psichiatrica sia questo?
Noi l'abbiamo fatto, condensato abbiamo richiesto in una petizione che l'abbiamo presentata adesso ai due rami del Parlamento italiano, e sono stati assegnati alle commissioni igiene e sanità del Senato e igiene e sanità degli affari esteri della Camera e del Senato, dove diciamo l'autorizzazione, noi questo diciamo, che la legge 180 andrebbe solo ritoccata in due basi principali, cioè l'autorizzazione al trattamento sanitario obbligatorio anche in assenza del consenso del paziente, almeno in determinate condizioni, perché la malattia mentale, la legge Basaglia, cosa ha portato? Ha portato delle grandi utilità, perché ha fatto riconoscere la dignità del malato, però non ha previsto altre cose, non ha previsto i servizi, non ha previsto strutture. La seconda cosa che noi chiediamo per la legge quadro, per la riforma della legge 180, è la realizzazione di strutture territoriali di riabilitazione di lunga durata, per i casi più difficili, non di ritornare al manicomio naturalmente, ma per i casi più difficili da riabilitare, onde evitare che sulle famiglie gravino un carico insostenibile di disagio, costi e pericoli. Inoltre, la prevenzione, che non è mai stata fatta, di comportamento verso le psicopatie in età evolutiva, cioè i bambini, argomento che non è mai stato affrontato. Inoltre abbiamo chiesto questo speciale dopo di noi, che costituisce una grande preoccupazione per le famiglie. Poi l'attivazione della ricerca scientifica farmacologica sulle malattie mentali, queste sono cose che l'abbiamo richiesto anche in Comunità Europea. E poi soprattutto l'aggiornamento degli assegni di assistenza, perché purtroppo con 246,73 euro al mese per ogni malato, per ogni diversamente abile, consente loro solo di sopravvivere. Questa è una vera vergogna per uno Stato civile. E poi l'aumento, abbiamo chiesto anche in Comunità Europea, l'aumento dei posti letto negli ospedali, negli enti ospedalieri, da 15 a 30 posti. Ecco.
Grazie a Felice Previte, presidente dell'Associazione Cristiani per Servire, che si occupa di promozione sociale della salute mentale. Previte, grazie per essere stato con noi, grazie davvero per il lavoro che svolgete.
Grazie a lei e grazie alla Radio Vaticana, che è sempre stata vicina a noi. Grazie di cuore anche al Sommo Pontefice, che spesso e volentieri, anche con l'altro Papa, portano in risalto le necessità di questo grave disagio sociale. Grazie di cuore.
E cambiamo argomento per le mamme che vogliono conciliare la maternità con l'attività lavorativa. Oggi c'è un servizio di Tagesmutter, che significa mamma di giorno, un progetto di casa nido, già in uso in alcune città italiane, ora sarà attivato anche nella nostra regione. In pratica si tratta di una nuova figura professionale che si prende cura dei bambini presso la propria abitazione. Ascoltiamo i particolari dal responsabile del progetto, Luca Mancini. Mancini, cos'è la Tagesmutter?
La Tagesmutter è una donna che è appositamente formata, ospita e accudisce a casa propria, oltre che i propri bambini, anche i bambini di altri. Diventa una figura professionale dopo un corso di formazione ad hoc, che noi prevediamo di 250 ore, e dopo con l'ausilio di una formazione continua da parte dell'ente a cui questa Tagesmutter fa riferimento. Questa Tagesmutter non viene mai lasciata da sola, ecco, questo è il concetto principale, per cui si fanno incontri da Tagesmutter, incontri con la coordinatrice territoriale e poi una serie di figure di supporto che stanno accanto alla Tagesmutter, che tentano di ricreare un po' quel tessuto sociale che forse è venuto a mancare, e aggiungendo professionalità.
Cosa c'è di diverso fra una Tagesmutter e una babysitter?
Beh, allora, innanzitutto la differenza è che le Tagesmutter sono formate, hanno una formazione, come ho già detto prima, sia prima che durante il lavoro, e soprattutto, seconda differenza fondamentale, non lavorano in nero. Le Tagesmutter, a differenza delle babysitter, hanno un contratto di lavoro regolare. Per non parlare poi della possibilità che hanno queste donne di rimettersi in gioco e di avere una vera e propria impresa a casa propria.
Come può essere concretizzato un progetto del genere sul nostro territorio, perché riguarda Roma e Lazio?
Sì, allora, la Regione Lazio ha fatto uscire un bando che prevede, diciamo, diversi territori, tra i capoluoghi di provincia e il Comune di Roma. Il progetto Casa Nido si riferisce solamente a Roma, dove faremo 7 corsi di formazione, e prevede questo bando anche l'avvio del servizio e, cosa importantissima, l'abbattimento della quota che i genitori andranno a pagare di 3 euro l'ora, cioè ogni ora che un genitore utilizza presso la Tagesmutter, che il costo medio è di 6 euro l'ora, 3 euro li mette la regione.
Quali requisiti deve avere questa persona?
I requisiti, diciamo, sono abbastanza cogenti, perché rispondiamo, come ho detto, al bando della Regione Lazio. Per quanto riguarda le caratteristiche, sono, diciamo, abbastanza semplici, che possono essere viste, visto che sono diverse, forse non è facile dirlo adesso qui, si possono vedere anche sul sito che abbiamo implementato a questo fine, che è www.casanido.com. Lì si possono vedere una serie di requisiti, ma sono di età, sono di alloggio.
Devono anche avere una casa accogliente, suppongo.
Beh, allora, le case, nelle nostre case, quando ci cresciamo i bambini, non necessariamente, diciamo, ci diamo dei requisiti. Le case sono quelle che sono e chiaramente bisogna avere delle accortezze, per esempio quello che dicevo prima della vicinanza dell'associazione, del sistema Casa Nido, permette di guardare insieme queste case e ripensarle in funzione dei bambini. Un esempio semplice: quando ci nascono i bambini, noi non è che mettiamo il water piccolino come quelli degli asili, casomai utilizziamo dei riduttori e la casa è comunque idonea. Chiaramente, passatemi questo esempio, riportato a tutta la casa, si sta attenti alla sicurezza, c'è un'attenta analisi della casa in funzione di quello che poi sarà destinata a fare.
Proprio oggi c'è un incontro di presentazione del progetto e ne seguirà un altro martedì prossimo?
Sì, ne abbiamo preparati una serie. Lì, semplicemente, siccome è un servizio innovativo, noi abbiamo pensato di gestire così questa prima fase di informazione. Invitare chiunque innanzitutto a vedere il sito, perché nel sito c'è diciamo una grossa parte di informazione, sia per chi vuole diventare tagesmutter che per chi vuole diventare vuole utilizzare questo servizio, che è, ripeto ancora, www.casanido.com.
C'è anche un numero verde?
Sì, il numero verde, che è 800 132 612, aiuta eventualmente chi si avvicina per la prima volta al progetto Casa Nido a seguire questi canali di informazione che io vi ho appena detto, che sono appunto soprattutto il sito, ma poi anche un invito a un incontro locale dove ci si conosce anche, no? È un incontro locale di spiegazione del servizio, dove rivengono prese le cose che sono state dette nel sito e soprattutto si risponde più velocemente e direttamente alle domande.
Grazie a Luca Mancini, responsabile del progetto Casa Nido. Grazie per essere stato con noi, Mancini.
Grazie a voi e lavoriamo insieme perché questa cosa parta anche a Roma, una cosa che non può non esserci. Grazie a Radio Vaticana.
Parliamo ancora di bambini, in particolare di una bambina bielorussa, Lina, che ha una malformazione al viso, o meglio che aveva, visto che è stata operata martedì scorso grazie all'interessamento di un fotografo, Guido Sancilio, che con la sua attività professionale da anni aiuta i bambini bielorussi disagiati ed è presidente della Onlus G-Child. Un esempio, i calendari che realizza, i cui proventi della vendita vanno appunto per l'educazione e la salute di questi bambini. Ci racconta ora la sua storia. Sancilio, ben trovato.
Buongiorno, ben trovato a lei.
Allora Guido, quanti anni ha Alina e quale problema aveva fino a martedì scorso?
Allora, Alina compierà 13 anni il 16 agosto, quindi adesso ce ne ha 12, e è nata con una malformazione al viso che ha comportato l'assenza del naso, del setto nasale, aveva solamente la pelle. E all'età di 2 anni e mezzo hanno provato a fare un intervento in Bielorussia. È un intervento criminale, lo definisco, perché hanno inserito alla bambina un osso di una donna deceduta in un incidente stradale al posto del setto nasale. Ovviamente la bambina ha rigettato quest'osso e durante l'operazione è stata anche infettata con un'infezione che però non so dirvi quale sia, al sangue. Successivamente, per curare questa infezione, hanno usato degli antibiotici sbagliati nella cura di questa patologia e hanno fatto diventare Alina anche sorda. Degli antibiotici che sono famosi per avere questa controindicazione e che non possono essere dati ai bambini, sono stati dati senza nessuno scrupolo a questa creatura che è diventata poi sorda.
Quindi hai preso una decisione di portare questa bambina in Italia?
Sì, io l'ho conosciuta circa 2 anni e mezzo fa durante un altro progetto che io ho fatto in questo orfanotrofio che ospita bambini sordomuti. Mi sono interessato al caso e ho avuto la grandissima fortuna di poter parlare con il dottor Scopelliti di Operation Smile, che mi ha dato un aiuto enorme, mi ha richiesto delle analisi particolari che io ho fatto fare alla bambina in Bielorussia e poi da queste analisi abbiamo capito che l'operazione era fattibile. Ho avviato tutte quante le pratiche io per far uscire la bambina dal paese. Il dottor Scopelliti invece ha fatto le pratiche per richiedere alla Regione Lazio il finanziamento di questa operazione molto molto costosa e oggi siamo qua, a 2 giorni dall'operazione. La bambina,
come sta?
La bambina oggi stamattina si è risvegliata un po' perché è stata tenuta in terapia intensiva dopo l'intervento perché ha perso moltissimo sangue e è durato 9 ore l'operazione, l'intervento. un'operazione molto difficile perché hanno dovuto avvicinare le orbite degli occhi, hanno ridotto la base cranica di 3 centimetri, hanno ricostruito completamente il setto nasale, insomma un'operazione veramente, io la definisco fantascientifica, io che non sono un medico, non sono un chirurgo, quando me l'hanno spiegata non sono neanche riuscito a dormire quando sapevo quello che dovevano fare a questa bambina. Fortunatamente è andato tutto quanto per il meglio, la bambina stamattina si sta svegliando, io alle 2 andrò a trovarla, faremo la TAC di controllo per verificare tutte le funzioni del cervello. E se tutto va come deve andare, come sta andando fortunatamente, domani la bambina verrà trasferita in reparto dove farà la degenza normale di 2 settimane e poi tornerà a fine luglio in Bielorussia.
Ci hai detto che l'intervento, il ricovero, la degenza è stato finanziato dalla Regione Lazio?
Completamente la Regione Lazio, sì. Io come associazione invece mi sono dovuto occupare, a parte di questi 2 anni in cui ho investito molti soldi e molto tempo per avviare queste pratiche, perché ho avuto a che fare con 2 governi un po' difficili, quello bielorusso e quello italiano, quindi mettere d'accordo tutti su un caso così particolare non è stato per niente facile, quindi sono andato quasi ogni mese in Bielorussia a parlare con le autorità per convincerle ad aiutarmi a fare questa operazione che era possibile. E poi per quanto riguarda questo periodo io dovrò sostenere le spese, a parte l'aereo, i visti, il vitto per la mamma e per questa bambina per 2 mesi in Italia, mentre l'alloggio devo ringraziare l'associazione Andrea Tudisco, che è un OLUS che mi sta aiutando in questo, perché ospiteranno la bambina e la mamma quando usciranno dall'ospedale per il mese intero in cui la bambina dovrà fare gli accertamenti in day hospital, quindi diciamo che le mie spese sono quelle relative appunto al vitto, al mantenimento,
ai voli, ai
taxi che la mamma sta prendendo questi giorni per arrivare in ospedale, insomma queste piccole spese che però tutte messe insieme fanno una cifra orientativamente intorno ai 7.000 euro.
E insomma, come aiutare Alina a riprendere una vita normale?
Allora, Alina la riprenderà tranquillamente la vita normale, io non vedo l'ora che lei sia sveglia completamente e che si possa guardare allo specchio per rendersi conto che è proprio cambiata, nel senso è proprio un'altra bambina, lei questa malformazione era veramente brutta anche perché aveva gli occhi molto molto distanti, era un piccolo mostriciattolo, insomma, invece adesso l'ho vista ieri perché non è bendata, c'è solamente una benda in testa dove hanno fatto l'incisione, ma si vede il naso, si vedono gli occhi, quindi l'ho vista ieri ed è impressionante quello che hanno fatto, è veramente una cosa incredibile.
Per una raccolta fondi, Guido?
Nella raccolta fondi io ho un sito internet che è www.gchildonlus.org e tra i contatti ci sono, a parte la mia email, quindi chiunque volesse scrivermi per informazioni sono assolutamente disponibile a rispondere, anzi mi fa molto molto piacere, ma poi nel sito ci sono le coordinate bancarie dove è possibile fare i bonifici e le donazioni per questo progetto che sta finendo e per gli altri nuovi progetti che metterò sul sito appena li avvierò. Per ora sto pensando a questo e aspetto di finire questo.
Allora www.gchildonlus.org, grazie a Guido Sancilio e auguri per la guarigione di Alina.
Grazie a voi, buona giornata.
Sabato 21 giugno, giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma. Per combattere i tumori del sangue un giorno non basta, ma può fare molto. E quindi questa giornata nazionale per la lotta contro le malattie del sangue è promossa dall'AIL per raccontare i progressi della ricerca e per essere sempre più vicini ai pazienti, ad esempio con gli incontri e le iniziative di sensibilizzazione organizzate in molte città. Nel corso di tutta la giornata di lunedì 23 giugno sarà attivo uno speciale numero verde dal quale illustri ematologi italiani risponderanno alle vostre domande, perché l'informazione è il primo passo verso una cura sempre più efficace. Speciale numero verde AIL, problemi ematologici 800 22 65 24, attivo il 23 giugno 800 22 65 24. E con questo si conclude la rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. L'appuntamento con Infatti è per giovedì prossimo. Questa, come le altre rubriche del nostro canale, si trovano sul sito www.radiovaticana.org/105live. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.